Good morning and welcome to INWIT 9-month 2017 financial results.
Alla conferenza sui risultati finanziari dei primi 9 mesi del 2017. Michele Vitale, responsabile di Investor Relation, introdurrà l'evento. Signore e signori, buongiorno. Il nostro CEO, il signor Oscar Cecchetti, e il nostro CFO, il signor Raffaele Perrino, vi aggiorneranno sui risultati finanziari e operativi dei primi 9 mesi del 2017. Alla presentazione seguirà una sessione di domande e risposte. Vi invito a considerare la nostra disclaimer che dovrebbe essere disponibile alla diapositiva 2. Vorrei sottolineare che i dati riportati fanno riferimento al rendiconto finanziario al 30 settembre 2017. Partiamo dalla terza diapositiva per iniziare con la presentazione. Qui vedete che INWIT sta proseguendo il suo percorso di crescita, diversificazione ed efficienza. Le nostre azioni, vale a dire estrarre maggiore valore dai nostri asset e arricchire il nostro portafoglio con nuovi servizi e nuovi asset, ci hanno consentito di confermare gli obiettivi del piano. In questa slide riassuntiva dei risultati dei 9 mesi potete osservare che siamo sulla giusta strada, dato che i risultati finanziari e operativi sono stati raggiunti. Il tenancy ratio è aumentato di 1,80 volte, confermando un trend di crescita di 0,1 volte all'anno grazie ai nuovi tenants. Allo stesso modo i ricavi sono aumentati del 5,2% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Il piano di efficientamento è in linea con le nostre aspettative e, come vediamo, con la riduzione dei costi di locazione del 5% anno su anno, spinti dai rinegoziati e dello smantellamento delle torri. L'implementazione del programma di implementamento per la crescita futura continua ad essere in linea con il piano, in linea con la nostra politica IRR a doppia cifra. Di conseguenza la tendenza dell'EBITDA è stata ancora una volta a due cifre in questi 9 mesi, tra l'altro la crescita anno su anno è stata pari al 14,3%. A questo punto voglio lasciare la parola al dottor Oscar Cecchetti, che ci presenterà i dettagli dei risultati dei 9 mesi 2017. In seguito il dottor Raffaele Perrino vi darà un'analisi approfondita dei nostri risultati finanziari ad oggi. Come sempre seguirà una sessione di dibattito dove potrete prenotarvi premendo asterisco più 1. Adesso passo la parola ad Oscar.
Grazie Michele, buongiorno a tutti voi. Permettetemi di attirare la vostra attenzione sui ricavi. Come voi potete vedere in diapositiva 5, i ricavi complessivi dei primi 9 mesi del 2017 sono 261,8 milioni di euro e continuano ad aumentare per all'incirca 5% anno su anno. Ci sono tre componenti principali di ricavo: il Master Service Agreement con TIM per i servizi e i ricavi con gli operatori. I ricavi del Master Service Agreement con TIM dovuto al siti ereditati attraverso il carve-out sono aumentati del 2% come da contratto. Permettetemi di ricordarvi che dal 2018 in poi lo escalator sarà il 100% del CPI, mentre per il 2017 è stato predefinito al 2%. I ricavi per i nuovi siti e nuovi servizi sono pari a 3 milioni di euro con un 100% di crescita anno su anno. Questo risultato è dovuto in modo particolare a circa 230 nuovi siti già on air e dai ricavi generati, e anche a parecchie centinaia di small cell che iniziano ad essere un componente visibile del flusso di ricavo. I ricavi anche da altri operatori che sono anche di fatto in continuazione della crescita double digit con un 65,3 milioni di euro con un 13,8% di aumento rispetto ai primi 9 mesi del 2016 e un più 32,7% rispetto ai primi 9 mesi del proforma 2015. Quindi i ricavi generali sono aumentati di circa 13 milioni di euro in un esercizio uguale a più 5,2% rispetto all'anno scorso e circa 9,5% rispetto a due esercizi or sono. Adesso se guardiamo la diapositiva 6, vi mostro come siamo riusciti ad arrivare a questi risultati. Sulla sinistra di questa diapositiva il grafico illustra l'andamento dei nuovi site e dei nuovi tenant. Vista l'evoluzione dei tenant holo, siamo arrivati a 9.200 tenant con una crescita di 1.000 anno su anno, con un percorso quasi stabile e lo swing solito fra un trimestre e l'altro. Dal punto di vista del site portfolio, nel corso degli ultimi 9 mesi 80 sono già stati costruiti a nuovo, 50 solamente in questo trimestre. Sulla destra possiamo vedere che il coefficiente tenant è aumentato di 1.80 grazie a nuovi tenant e conferma quindi il nostro 10% di crescita per anno. Grazie a questi risultati i ricavi medi per sito sono aumentati da 27.3k al momento dell'IPO a 32k euro nei primi 9 mesi del 2017, con una crescita del 12% da che siamo andati in pubblici. Adesso vi voglio parlare della seconda caratteristica della nostra storia, che è il piano efficienze. Qui abbiamo una panoramica delle efficienze dal punto di vista di sborsi operativi. L'OPEX complessivo è pari a 123 milioni di euro, con una riduzione di 4.4 milioni di euro rispetto ai primi 9 mesi del 2016, di circa 8 milioni di euro rispetto ai primi 9 mesi del 2015 a livello pro forma. Scomponendo i dati OPEX, vediamo che gli oneri di lease sono diminuiti di un altro 5.1% rispetto ai primi 9 mesi del 2016, anche se i nuovi siti che hanno un impatto negativo sul risultato pari a circa 1.5 milioni di euro. I costi del personale sono aumentati lievemente a causa di un aumento del numero complessivo, e poi gli sborsi operativi, che includono anche le competenze, continuano ad essere nella percentuale di circa il 6% dei ricavi totali. La tendenza OPEX nella riduzione del 3% anno su anno, indipendentemente dal numero dei nuovi siti. Adesso facciamo un passo avanti alla diapositiva 8, focalizziamo la nostra attenzione semplicemente sui costi di lease. I driver principali della riduzione dei costi di affitto continuano ad essere una somma di 3 azioni: lo smantellamento, la ritrattativa dei contratti di concessione e la acquisizione di terreno. Lo smantellamento va secondo le aspettative. Ad oggi abbiamo il 70% dell'obiettivo, 56% dei siti che sono stati oggetto di decommissioning di team sono già stati smantellati o vengono smantellati. Il rimanente 14% è stato considerato come commerciabile, e noi di fatto crediamo che questi nuovi siti ci possono dare più valore arrivando a nuovi clienti piuttosto che invece smantellandoli. Per quanto riguarda la ritrattativa dei contratti di lease, in questi 9 mesi abbiamo rinegoziato circa l'8% degli obiettivi. Dalle IPO abbiamo rinegoziato circa il 54% degli obiettivi sostenibili. Quindi è chiaro che più alto sia il numero, meno sono potenti gli strumenti di ritrattativa. Comunque c'è ancora posto per una riduzione, tenendo in considerazione che il 46% del target deve ancora essere oggetto di ulteriore trattativa. In ultima analisi, tenendo in considerazione l'acquisizione del terreno e anche i diritti d'uso a lungo termine del rooftop, siamo arrivati al 42% dell'obiettivo generale, con una crescita di 4 punti percentuali semplicemente nell'ultimo trimestre. Questi 3 risultati insieme hanno dato forma all'andamento solido dei costi di ground lease per ogni singola riduzione di sito, che è illustrato sulla destra di questa diapositiva. Adesso i costi medi di lease sono pari a 18.5k per sito rispetto al 14.5k euro al momento dell'IPO. Diapositiva numero 9. Qui vorrei ricapitolare ciò che noi prevediamo per ciascun progetto del piano di accelerazione e mostrarvi quello che è in effetti lo sviluppo attuale. Per quanto riguarda i nuovi siti, noi
abbiamo continuato secondo le aspettative. In effetti circa il 93% dei progetti sono già messi in atto, e questo risultato rappresenta un upside di più del 14% rispetto al secondo trimestre del 2017, e questo ci rende totalmente fiduciosi che riusciremo ad avere la possibilità di raggiungere l'obiettivo di 500 siti entro la fine dell'esercizio 2018. Ovviamente il backhauling è ancora 15% dei progetti e il 3% che sono pronti. Infine parliamo delle small cell, dove il 48% dell'obiettivo del 2018 è in atto. Qui abbiamo aumentato il numero dei progetti in atto del 7% rispetto all'ultimo trimestre. Inoltre il numero di small cell attive ha avuto una crescita notevole, con il 17% degli obiettivi praticamente raddoppiando rispetto ai risultati del secondo trimestre 2017. Nella diapositiva 10 vogliamo parlarvi delle small cell. Qui abbiamo sottolineato che il run rate, e quindi il ricavo del run rate stimato che viene da quello che è già la situazione delle small cell del DAS, è molto chiaro. Abbiamo sottoscritto gli accordi che generano 2 milioni di euro di ricavi run rate annui. Come potete vedere sulla destra della diapositiva, abbiamo già fatto un deployment e abbiamo reso completamente operative centinaia di unità remote in tutta Italia, sia per l'uso indoor e outdoor, in un ampio spettro di luoghi, ospedali, hotel, centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie e altro. Nella diapositiva 11 vediamo che vale la pena di citare che il 5G adesso è in arrivo alla fine. Sono già iniziati i collaudi in alcune città italiane. Qui possiamo vedere alcuni dati preliminari di quello che è il deployment pianificato a Bari e Matera dal nostro cliente principale TIM. Il collaudo implica l'adozione di nuove frequenze 3.6, 3.8 GHz, decisamente superiori alle 4G che sono state rese disponibili agli MNO dal governo italiano. Non dobbiamo dimenticarci che più alte frequenze significano più domanda infrastrutturale. Il collaudo richiede che gli operatori possano dare dei livelli di performance assolutamente specifici a livello di rete. Nella prima parte del 2019 ci sarà un focus sul throughput, mentre la latency, l'affidabilità, la densità dei clienti arriverà al risultato nel 2019. Più di 50 città di fatto hanno la possibilità di avere collegamenti a livello di smart cities, public safety, ecologia, eccetera. Insomma, parte di questo verranno usate dai clienti e parte invece monetizzate dagli MNO. Quello che è rilevante per noi è semplicemente che nelle frequenze 5G e più alte gli MNO possono coprire delle distanze minori di poche centinaia di metri, quindi con un bisogno di più cell. E adesso do la parola a Rafael per i commenti finanziari. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi di ritornare ai principali KPI di questi 9 mesi già sottolineati da Oscar nella sua presentazione. I ricavi sono a 261,8 milioni di euro e l'OPEX, che ha raggiunto i 123 milioni di euro, ci ha permesso di raggiungere un EBITDA di 138,8 milioni di euro. Durante questi 9 mesi i nostri investimenti hanno raggiunto i 29,7 milioni di euro e quindi il reddito netto ammonta a 91,8 milioni di euro. Analizzando questi dati in maggior dettaglio, vale la pena sottolineare la nostra forte performance top line, con un più 5,2% di aumento dei ricavi rispetto ai primi 9 mesi del 2016, e anche il forte aumento dell'EBITDA di 14,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2016. Permettetemi di sottolineare che nonostante l'ampliamento del nostro business, i nostri costi hanno continuato a ridursi. In particolare vorrei concentrarmi sui componenti OPEX. I costi di lease sono caduti del 5,1% anno su anno con una riduzione di 5,4 milioni di euro. I costi del personale sono aumentati di 1,2 milioni di euro anno su anno, principalmente a causa dell'aumento del personale dedicato al deployment di nuovi business. Gli altri costi si sono ridotti di 200.000 euro anno su anno. Nel complesso, come ho già detto precedentemente, gli OPEX totali si sono ridotti del 4,4 milioni di euro, equivalenti ad una riduzione del 3,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2016. Come previsto, gli interessi finanziari netti del periodo ammontano a 2,8 milioni di euro, perfettamente in linea con ciò che abbiamo già registrato nei primi 9 mesi del 2016. Il valore allora era 2,7 milioni di euro. Durante questi 9 mesi gli oneri fiscali sono stati di 34,9 milioni di euro, di conseguenza il nostro reddito netto per il periodo è stato pari a 91,8 milioni di euro, mostrando una crescita abbastanza significativa, pari a 24,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2016. Passiamo adesso alla diapositiva 14. Qui voglio mostrarvi la nostra performance da un punto di vista storico. Dal momento dell'IPO ad oggi vediamo quali sono stati i risultati economici principali raggiunti. Come potete vedere, il nostro EBITDA ha continuato a crescere costantemente. Siamo passati da 33,7 milioni di euro al carve out ai 48,2 milioni di euro nel terzo trimestre del 2017, ampliando continuamente il nostro margine EBITDA da 42,9% nei dati forma per l'anno 2014 a 54,8% nel terzo trimestre del 2017. Tutti questi risultati dipendono dal nostro sforzo commerciale significativo sia nel nostro business tradizionale che in quelli innovativi. Lo sforzo ha portato i nostri ricavi a passare dai 78,6 milioni di euro all'IPO a 88 milioni di euro nel terzo trimestre del 2017. Grazie alla nostra continua attenzione al risparmio, siamo riusciti a ridurre in modo sostanziale il nostro OPEX da 44,9 milioni di euro al momento del carve out a 39,8 milioni di euro in questo terzo trimestre. Vorrei sottolineare la forte correlazione tra margine EBITDA e tenancy ratio, come visibile nella crescita di questo rapporto durante la nostra storia, che è passato da 1,55 volte nel proforma 2014 a 1,80 volte nei 9 mesi 2017, ad una crescita media di 0,1 volte all'anno, con il conseguente aumento naturalmente del margine EBITDA. Alla diapositiva 15 potete vedere i dettagli del nostro reddito netto per i 9 mesi 2017, pari a 91,8 milioni di euro, con un aumento anno su anno pari a 24,6% che ha portato a un EPS pari a 20,4 centesimi di euro su base annuale. Questo aumento del reddito netto deriva principalmente da un aumento dei ricavi pari al 5,2% e ad una riduzione del 3,5% degli OPEX totali, che hanno portato ad un margine EBIT davvero considerevole pari a 49,5%. Per quanto riguarda gli oneri fiscali e gli interessi dovuti, come illustrato in diapositiva, abbiamo 34,9 milioni di euro di oneri fiscali distribuiti nei 9 mesi, con un'aliquota implicita del 27,5% e interessi pari a 2,8 milioni di euro. Alla diapositiva 16 vediamo il cash flow di Inwit al 30 settembre 2017. Il CAPEX è in linea con il nostro piano per gli investimenti. Nei primi 9 mesi del 2017 abbiamo investito 29,7 milioni di euro, dei quali 28,6 milioni di euro dedicati alle attività di espansione come l'acquisizione di terreni piuttosto che la costruzione di nuovi siti e la questione small cells, e poi 1,1 milioni di euro di capex ordinario. Vorrei ricordarvi che il capex ordinario, vale a dire il capex correlato alla manutenzione straordinaria, sarà pari a 5 milioni di euro alla fine dell'anno. Questo trimestre il nostro EBITDA meno CAPEX ammonta a 109,1 milioni di euro. Inoltre, in questi nove mesi abbiamo riportato una variazione negativa del circolante netto pari a 9,9 milioni di euro, principalmente dovuto alle variazioni stagionali del circolante commerciale, gli anticipi sui costi di affitto terreni e il secondo pagamento del progetto Brescia. Inoltre, gli oneri fiscali per 39 milioni di euro derivano dal pagamento della tranche finale del 2015 e del 2016, così come al pagamento della prima tranche degli oneri fiscali del 2017, così come vediamo nel riquadro in alto a destra. Di conseguenza siamo riusciti a raggiungere un rapporto di flusso di cassa patrimonio netto positivo che ammonta a 59 milioni di euro. Vorrei ricordarvi che abbiamo versato i dividendi per 88,2 milioni di euro, equivalenti a circa 15 centesimi per azione, ovviamente non inclusi nel rapporto flusso di cassa patrimonio netto. Nella successiva diapositiva 17 vi offriamo una panoramica del nostro stato patrimoniale al 30 settembre 2017. Alla fine del terzo trimestre la nostra posizione finanziaria netta ammontava a 64 milioni di euro. La situazione attuale ci porta ad avere un rapporto debito netto EBITDA annualizzato di circa 0,3 volte. Infine, in linea con il secondo trimestre del 2017, le riserve distribuibili alla fine del trimestre ammontano a 768 milioni di euro, corrispondenti a circa 1,3 euro per azione. Oscar, Rafael, grazie. Adesso possiamo dare inizio alla sessione di domande e risposte.
Adesso apriamo la sessione domande e risposte. Possiamo appunto asterisco 1 o asterisco 2. Prima domanda da Albert Etranger della Camden a lei. Buongiorno. Semplicemente due domande molto brevi da parte mia. Mi chiedevo, per quanto riguarda appunto le acquisizioni del terreno, per quanto riguarda appunto la possibilità di avere un full year target, è fatto oppure siete in dirittura d'arrivo? Che cosa è rimasto fino a questo momento? Che tipo di passi intraprenderete per fare in modo che si possa arrivare all'obiettivo di 1400 siti? E incorrerete in ulteriori oneri per riuscire ad arrivare a questo risultato? Questa è la prima domanda. Seconda, sulle small cell, avete detto che avete un run rate di 2 milioni dal punto di vista delle small cell attualmente attive. Se faccio 4.000 per appunto il numero, ci danno dei ricavi annualizzati di meno di 3.000 euro per anno, che è di fatto un po' meno rispetto a quello che avete detto che era l'obiettivo tra i 3.000 e i 7.000 annui. Che cosa possiamo fare dal punto di vista di estrapolazioni future, o che tipo di stima possiamo fare a questo proposito? Grazie. Per prima cosa, acquisizione appunto del terreno. Il processo non è un processo semplice, perché naturalmente dobbiamo appunto avere a che fare con i proprietari dei terreni. Come lei può vedere, il percorso che abbiamo intrapreso ci dà dati diversi in trimestri diversi, ma siamo ancora e continuiamo ad essere fiduciosi dell'obiettivo di 1.5 1.6 mila appunto per quanto riguarda il 2018. Continuiamo ad avere appunto la nostra politica finanziaria estremamente rigorosa, che è in una certa misura in effetti un po' meno dal punto di vista di acquisizione, ma continua ad essere assolutamente positiva per quanto riguarda il valore, perché non paghiamo troppo e non distruggiamo il mercato. Diciamo che appunto io credo proprio che nell'ambito della nostra politica e con il nostro partner che ci aiuta in questo, continueremo ad avere risultati a ritmo giusto e avremo la possibilità di raggiungere l'obiettivo alla fine del 2018. Le small cell, ha ragione, per prima cosa la scomposizione delle small cell è come segue. Se lei tiene in considerazione i dati che abbiamo fornito sulla diapositiva numero 9, lei vedrà che alcune di queste small cell sono ancora in costruzione o comunque sono oggetto di trattativa. Quindi se lei considera che la media delle varie centinaia di small cell che sono già on air e che generano ricavi, il prezzo per ogni singola unità remota è in linea con le nostre previsioni. Mi dispiace se la interrompo, ma allora ci può dare notizie sul numero delle small cell che attualmente sono ancora state riattivate? Beh, io credo che il numero attivo sia fra 500 e 600. Grazie. Bene, lei sa quindi che il reddito per unità remota che noi abbiamo comunicato varia da 3 a 7 kiloeuro per small cell, ovviamente relativamente alla tecnologia, se si tratta di LT o seppure sono a sistema di distributed antenna con un approccio singolo o multi-tenant, e naturalmente dipende dal valore del luogo. Ci sono delle small cell per le quali i nostri clienti possono pagare e vogliono pagare di più e noi chiederemo di più, ci sono delle small cell che ci rendono felici con un prezzo inferiore, però in generale la posso rassicurare dicendole che ciò che noi abbiamo previsto dal punto di vista di CAPEX e di ricavo per unità è assolutamente in linea con la nostra previsione. Grazie, grazie mille.
Next question.
Prossima domanda. Fanny Shao, Bank of America. Grazie. Grazie, congratulazioni per i risultati. Sono valori abbastanza forti. E ho quattro domande, tutte molto brevi. La prima riguarda i vostri clienti. Nel mercato italiano, nel settore mobile, ci sono tutta una serie di nuove offerte, razionalizzazione di Win 3, eccetera, eccetera. Secondo voi ci sarà la possibilità di aumentare i volumi nel futuro, vista la situazione attuale? La seconda domanda riguarda il tasso di crescita. Più di un 15% per l'EBITDA, quindi la guidance è 19% nel lungo termine. Dopo il 2019... che tipo di tasso di crescita vi aspettate? Che cosa potrà fare Inwit in questo senso? Parliamo di una single digit alta o continuerete lungo il percorso della doppia cifra? Altra domanda per il backhauling, chiaramente sui nuovi progetti, sul nuovo business. Qui c'è un qualcosa che manca, secondo me, cioè se c'è un ritardo nel backhauling, questo avrà un impatto sulla vostra performance anche in futuro? E poi l'ultima domanda, la quarta, sulle small cells. C'è una diapositiva nella vostra presentazione che parla delle installazioni di small cell outdoor, cosa di cui non si è parlato dettagliatamente durante la presentazione. Ci sarà una richiesta significativa per le small cell outdoor secondo voi e avete degli accordi a lungo termine per esempio a questo proposito o meno? Grazie. Grazie. Allora iniziamo dall'ultima domanda a proposito delle small cell. Allora, sapete che oggi la richiesta da parte degli operatori si concentra soprattutto sulle soluzioni indoor, però come potete vedere dalla diapositiva 10 sulla sinistra, abbiamo anche delle installazioni indoor significative, perché chiaramente qui abbiamo almeno due tipi di richieste da parte degli operatori. La prima è quella del nostro cliente principale TIM, che richiede le small cell monotenant. Questo significa che abbiamo bisogno di 4G LTE, di small cell LTE G4. Ma nelle aree come delle grandi città come Bologna, Firenze e poi abbiamo anche altri progetti in linea, c'è spazio anche per i sistemi con antenna distribuita, quindi multi-tenant, multi-operatore. Il numero maggiore è quello delle small cell indoor, ma anche nel settore outdoor stiamo cominciando a vedere qualche sviluppo interessante. Ritornando adesso alla prima domanda. Wind e Hutch, la loro fusione. Beh, qui, come abbiamo sottolineato già più volte, abbiamo un limite, un rischio limitato di downside. Se Hutch e Wind decidono semplicemente di ritirarsi dai siti dove avevano la doppia dove hanno la doppia installazione, secondo noi sono circa 200 i siti dove Wind and Hutch sono insieme e noi siamo assolutamente tranquilli a proposito del fatto che in ogni caso non perderemo ricavi in conseguenza ad eventuali loro decisioni in questo senso. Seconda domanda riguardava il backhauling, o la terza, sì, ha ragione, continuiamo ad avere qualche problema nel campo del backhauling, problemi nell'identificare per esempio le priorità tecniche e tecnologiche degli operatori mobili di rete, quindi abbiamo problemi nel capire quali connessioni verranno effettivamente pagate dagli operatori, abbiamo anche problemi nel gestire la fibra rispetto alle torri. Abbiamo problemi nel creare degli accordi contrattuali con i nostri clienti e di conseguenza il ritardo è ovvio, però continueremo e continuiamo ad essere abbastanza tranquilli a proposito del fatto che tutte queste problematiche possano essere risolte nel breve termine. Poi l'ultima domanda riguardava i risultati dopo il 2019. Beh, insomma, abbiamo sì delle sfide nei nostri piani futuri, però ovviamente continuiamo a stare tranquilli perché i nostri due pilastri della nostra strategia di crescita continueranno a darci risultati soddisfacenti, secondo me. Faccio riferimento in questo caso all'aumento della co-tenancy e agli efficientamenti, quindi la riduzione dei costi di affitto. Ci sono altre problematiche correlate a questi due pilastri della strategia che dobbiamo naturalmente affrontare, ma nel complesso sono convinto che la nostra co-tenancy continuerà ad aumentare, i nostri costi invece continueranno a ridursi e quindi non dovrebbe cambiare la situazione. Poi abbiamo la sfida dei nuovi servizi. È ovvio che nei nuovi siti stiamo registrando un picco perché questo picco del 2017-2018 ritornerà a circa 100 siti all'anno, ma dove ci aspettiamo invece un aumento significativo in termini di ricavi, di EBITDA e di business è il settore del backhauling e quello delle small cell. Nelle small cell siamo soltanto all'inizio perché siamo nella prima fase della densificazione delle reti che è necessaria per la tecnologia 4G e siamo all'inizio della potenziale espansione nell'ambiente 5G e poi il backhauling. Quindi nel complesso, se consideriamo i due pilastri principali che già funzionano nella nostra strategia e che già ci stanno dando dei risultati e il contributo dei nuovi business, io continuo ad essere abbastanza tranquillo e penso che continueremo a garantire la stessa rapidità di crescita. La crescita a basso doppia cifra, secondo me, è una crescita che potrà essere mantenuta anche dopo il 2018. Benissimo, grazie mille. Un'ultima cosa sempre a proposito della prima domanda. Potrebbe esserci un'ondata di investimenti, secondo lei, da Wind Hutch nei prossimi anni, essenzialmente per densificare la rete, per cercare di migliorare la performance rispetto a Vodafone piuttosto che Telecom Italia? Beh, direi che la risposta logica potrebbe essere sì, perché ovviamente è chiaro che dovranno cercare di colmare il divario rispetto ai loro principali concorrenti, però Wind e Hutch attualmente stanno affrontando processi interni davvero significativi che riguardano l'integrazione, il cambio delle reti, quindi sostanzialmente quello che vediamo è che Wind e Hutch si stanno concentrando principalmente su questa, in questa fase in questa fase, sull'integrazione, sulla modifica delle reti e sulla delivery delle remedy. Se consideriamo la topologia delle due reti, è chiaro che unendo le reti che sono state costruite per soddisfare degli obiettivi di copertura, è ovvio che ci sarà una forte sovrapposizione, quindi per certo anche dopo l'integrazione, dopo la fase di ottimizzazione, probabilmente avranno bisogno di una densificazione, però questa è una cosa che segue una tendenza logica, anche se da loro non abbiamo sentito assolutamente nulla in proposito. Ok, grazie mille.
La prossima domanda da Giles Storm della Jefferies a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti, ho tre domande anch'io. Iniziando con Tim e mi chiedo quella che è la vostra possibilità per riuscire ad avere uno spare capital dal punto di vista della funzionalità del gruppo, nel senso che abbiamo parlato delle opportunità di crescita e obiettivi che sono in linea con quelli di Tim, però ci può dire di più relativamente alla vostra possibilità di estrarre capitale per poter sostenere delle ulteriori opportunità o state semplicemente lì ad aspettare quello che vi dirà Tim? Seconda domanda, visto quello che è la possibilità di anticipare appunto il lancio commerciale che si avrà fra un mese o due, probabilmente Tim sta cercando di rafforzare la sua posizione di mercato come leader. Avete qualche cosa da dire relativamente alla possibilità di saperne di più di questo lancio o comunque di quello che è l'obiettivo principale del loro piano? E poi la terza, IoT. Dal punto di vista così un po' esplicito, la team ha come dire lanciato appunto i suoi servizi IoT e però comunque sono diversi rispetto, mi sarei aspettato che ci fosse qualche ruolo vostro nel sopportare le ambizioni di team. Voglio rispondere alla seconda e alla terza domanda e poi voglio ritornare sulla prima e non sono sicuro di essere sicuro di aver capito bene. Iliad è il quarto operatore italiano e naturalmente rimane
rilevante come opzione di valore. Come sempre, come abbiamo sempre detto, abbiamo iniziato a negoziare dall'inizio con loro e non abbiamo mai interrotto le nostre trattative, e devo dire che noi stiamo avendo ovviamente dei buoni risultati nel lavorare con loro, però dal punto di vista del timing, dello deployment della rete, è nelle loro mani. Continuo a dire che si tratta di un'opportunità reale per tutti i provider infrastrutturali e anche per noi. Dal punto di vista del... semplicemente volevo sapere un'altra cosa. La mia domanda non era relativamente allo deployment, ma comunque grazie per l'aggiornamento. La mia domanda riguarda quelle che sono le reazioni dal punto di vista della concorrenza di TIM, perché storicamente ha sempre avuto il leader della rete in Italia, no? Tradizionalmente, e presumibilmente, come dire, avrà una sua posizione di mercato specifica. Che cosa ci può dire relativamente a quello che possono essere appunto le aspettative di un aumento di investimento da parte loro, o comunque, come dire, ci sono ulteriori cose da dire a livello di piano d'azione di investimenti, cioè qual è appunto la reazione di TIM? Cioè, dal nostro punto di vista, dal punto di vista di Inuit, che noi abbiamo già visto un'accelerazione del deployment del T-Mobile Network, e questo è provato dall'aumento del numero di nuovi siti che sono stati richiesti a noi, e poi ulteriore numero di small cell che sono state fatte oggetto di richiesta a noi. Quindi non lo so, e non dipende da me ovviamente parlarne, però è chiaro che dall'anno scorso ad oggi la TIM ha già iniziato un aumento o comunque una miglioria di piano di rete che sembra andare di pari passo con le loro aspettative, perché possiamo vedere il numero dei nuovi site e delle small cell approntate, credo, ma è decisamente un'illazione personale, che tutti gli operatori sono pronti a entrare in concorrenza con il nuovo entrant dal punto di vista della qualità. Non so se ho risposto appropriatamente. Sì, grazie. Bene, la terza domanda riguardava l'IoT. Questo è un argomento molto interessante, potremmo anche parlarne per ore dell'IoT. Bene, voglio semplicemente abbreviare una storia lunga dicendole questo. Bene, è assolutamente probabile che a lungo termine ci siano varie tecnologie che possono coesistere. Bene, gli operatori stanno facendo un deployment dell'IoT a narrow band, a banda ristretta, quindi delle caratteristiche IoT che si basano su appunto l'architettura 4G e 5G. D'altro canto, le due tecnologie di rete capillare, quella proprietaria e quella aperta LoRa, continueranno a avvantaggiarsi dal ritardo che gli operatori hanno nel lancio dell'IoT a banda stretta. E come abbiamo in Italia, ma d'altronde anche altrove in Europa, è che ci sono tutta una serie di reti che si basano su quelle due tecnologie che sono in via di approntamento. Quindi è chiaro che a lungo termine avremo degli operatori e avremo la possibilità di avere degli operatori con IoT a banda stretta, provider come Sinfos e partner di LoRa, che danno per esempio delle reti capillari. Credo però che a lungo termine queste due tecnologie coesisteranno. Non so se questa fosse la sua domanda o no, comunque sì, però sì lo era, però volevo capire che cosa succedesse a livello di Sigfox e che cosa si possa fare a questo proposito. Però se gli MNO per esempio stanno facendo dei piani anche dal punto di vista dello spettro sul lancio, e poi che cosa succede a livello di ambizioni sulla IoT. Quello Quello che vediamo è che ci sono tutta una serie di player IoT che di fatto stanno cercando appunto degli hosting contract per le infrastrutture. Noi abbiamo sottoscritto un contratto notevole con un player importante IoT e stiamo appunto dando contratti di questo genere. Comunque siamo felici che ci sia questa tecnologia, perché naturalmente per noi significano ulteriori hosting contract e anche ricavi. Dal punto di vista degli operatori, io credo che nella prima parte l'implementazione degli IoT, cioè quando il numero degli oggetti diciamo in connessione sarà ancora limitato, possano gestire appunto gli IoT narrowband con la copertura attuale. Però non appena gli oggetti aumentano in collegamento, beh, è chiaro che avranno bisogno del 5G e anche densità, e la densità potrebbe essere prodotta sempre semplicemente attraverso la tecnologia 5G. Allora, indipendentemente dalla situazione di mercato e della conformazione del mercato, alla fine il tutto si traduce in più infrastruttura che sarà necessaria. Questa è una previsione molto semplice. Poi mi può ripetere la prima domanda, perché non sono sicuro di averla capita bene? Sì, grazie. Mi scuso, era una domanda di base. Il capitale disponibile a livello di gruppo, avete la disponibilità o la capacità di, come dire, sostenere team sulla decisione progettuale che possono intraprendere, eccetera? Beh, questa è una cosa che riguarda la governance della nostra azienda. Siamo un'azienda indipendente, abbiamo una governance indipendente e naturalmente il nostro scopo è quello di apportare appunto benefici al 100% dei nostri azionisti, ed è anche chiaro che TIM ha interesse a aumentare il valore di questi asset rilevanti dal momento che loro ne detengono il 60%, e quindi nell'ambito del nostro intero piano non abbiamo mai avuto problematiche su la destinazione del capitale da parte di TIM, perché siamo totalmente indipendenti e quindi non abbiamo alcun problema da questo punto di vista. Questo significa che nell'eventualità in cui uno o diciamo più opportunità M&A si verificheranno in un futuro prossimo, ecco, io sono assolutamente fiducioso che l'unico obiettivo che ci ritroveremo di fronte sarà appunto proteggere l'interesse della nostra azienda. In teoria non vedo TIM come una entità problematica che ci possa bloccare o che ci possa condizionare nell'ambito di queste opportunità. Grazie.
Next question.
Prossima domanda. Eric Herbst, Credit Suisse, prego. Sì, grazie mille. Sì, anch'io ho qualche domanda. Anzitutto, gli operatori di cui si è parlato, c'è una pressione sui prezzi oppure avete la possibilità di rinegoziare i lease con gli sconti che prevedete anche adesso nel lungo termine? Non so, qual è l'ambiente dei prezzi? Poi, seconda domanda, il deployment delle small cell, qual è il collo di bottiglia per l'implementazione delle small cell? Dovete negoziare con i proprietari dei terreni, dovete raggiungere degli accordi con Telecom Italia, che cosa dovete fare? E cosa sarà, quale sarà la situazione dopo il 2018? Che cosa vi permette di dire che riuscirete a raggiungere comunque tutti gli obiettivi? E poi mi chiedevo, per quanto riguarda l'interesse nelle small cells raccolto dagli altri operatori, al di là di Telecom Italia, c'è forte interesse oppure no? E tra l'altro, quante small cell secondo voi genereranno ricavi entro la fine del 2018? Grazie.
So price pressure is...
pressione sui prezzi. Beh, è chiaro che gli operatori sono interessati nell'efficienza, nell'efficientamento. Però ancora una volta, come potete vedere nei nostri dati, si possono fare tutti i calcoli per capire qual è il costo di affitto medio, ma non dimentichiamo che abbiamo TIM come anchor tenant con un prezzo predefinito, con un escalator e con un contratto di 8 anni più 8. In secondo luogo, continuo a ripetere a tutti i nostri clienti che abbiamo, o quantomeno che crediamo di avere, i siti migliori e le infrastrutture migliori in Italia, quindi continuiamo a determinare i prezzi di conseguenza ad un prezzo premium. Nel complesso ovviamente ci sono diversi schemi prezzi più correlati ai diversi modelli di business dei nostri clienti, quindi una cosa sono gli operatori, poi ci sono gli operatori wireless local loop e poi arrivano i provider dell'Internet of Things, che in un certo senso hanno un modello di business ancora molto scarso, con un ARPO inferiore all'euro. E quindi dall'altro canto però loro hanno attrezzature a bassa potenza, quindi per loro naturalmente il prezzo è più ridotto. Però sostanzialmente noi vediamo qual è la pressione sui prezzi, ma continuiamo a credere di poter mantenere i nostri prezzi premium, vista la qualità delle nostre torri. Bottleneck per le small cell, colli di bottiglia per le small cell. Beh, ovviamente sono i negoziati con i proprietari a rappresentare il collo di bottiglia. Ci vuole tempo e non è un compito semplice come per le torri, però il collo di bottiglia principale sta nella volontà reale da parte degli operatori di pagare, e questo è quello che sta accadendo in questi ultimi trimestri. Non dimentichiamo che gli operatori fino a 2-3 anni fa avevano centinaia di small cell nel loro piano, adesso hanno cambiato e sono passati da qualche centinaio a qualche migliaio di small cell, quindi stanno rendendosi conto di dover densificare la rete con queste nuove tecnologie. Quindi il vero collo di bottiglia è la richiesta da parte degli operatori mobili, ed è qui che noi vediamo una potenziale accelerazione che noi controlliamo naturalmente, e lo vedete nei nostri numeri trimestre dopo trimestre. E la terza domanda, mi ricorda la terza domanda perché non la ricordo più? Altre possibili. Ah sì, certo. Io ho risposto precedentemente ad una domanda a proposito dell'attenzione data da parte degli operatori alla qualità. Naturalmente i nostri principali clienti nelle small cell sono gli operatori che sono interessati nella qualità della rete, nella qualità delle small cell. In questo senso quindi TIM e Vodafone sono i nostri migliori clienti per quanto attiene alle small cell. Grazie.
Last question.
Prossima domanda, Simon Coles della Barclays, a lei. Buongiorno, grazie per avermi dato la parola. La mia domanda è relativa a una serie di cose. Dal punto di vista delle opportunità, lei ha detto che in effetti c'è il capitale disponibile, vorrei capire di più rispetto alle opportunità e che cosa è utile fare dal punto di vista di situazione dei piccoli grandi operatori, soprattutto che cosa succede a livello del vostro paese, anche dal punto di vista degli smantellamenti, che opportunità ci sono, eccetera. L'altra domanda è spese operative che sono diminuite, è una tendenza che ci possiamo aspettare che continui, che cosa succede da questo punto di vista? Allora, la possibilità appunto delle inorganiche, è chiaro che appunto le opportunità principali potrebbero venire in futuro da nuovi asset che potrebbero, come dire, essere spostati dagli operatori mobili alle aziende Tower, Wind Dutch, o poi
presto o tardi anche Vodafone che può prendere la decisione, come dire, di arrivare a questo spettro d'azioni, eccetera. Secondo è la fusione potenziale fra le varie aziende tower. Ebbene, diciamo che le opportunità che noi abbiamo visto nell'ambito della nostra IPO sono ancora sullo schermo radar, e diciamo che posso dire che la cosa più probabile è quella della Wind Dutch, perché hanno già dichiarato molte volte che in caso di fusione potrebbero essere interessati alla vendita delle torri. Non hanno mai detto che il progetto sia terminato, che non, io sono fiducioso che non appena escono dal remedy delivery dell'integrazione, questo network e progetto di network swap possono fare anche qualcosa su appunto le torri. Seconda cosa, manutenzione. Beh, grazie per questa domanda, perché di fatto diciamo che la riduzione sui costi di manutenzione è uno degli elementi principali che guidano le altre riduzioni di costo che vi ho mostrato nella diapositiva numero 7, se non mi sbaglio. Qui, proprio come stabilito ovviamente nell'accordo e anche pubblicato sul memorandum, alla fine del 2016 abbiamo fatto un'asta grazie alla quale abbiamo trovato ottenuto uno sconto materiale che è superiore al 40%. Grazie.
Grazie a lei. Prossima domanda? Riccardo Boada, Morgan Stanley. Sì, grazie. Ho due domande. La prima? Abbiamo letto qualche settimana fa nel Financial Times un articolo che sottolineava sostanzialmente il fatto che Telecom Italia e Vivendi adesso potrebbero rilanciare un nuovo programma che comprenderebbe la dismissione di diversi asset, come compresa Persidera, ma anche Inwit. Potete dirci qualche cosa a questo proposito? Poi la mia seconda domanda. Ieri si è parlato del processo di riallocazione. Dovremmo aspettarci un'accelerazione significativa dei ricavi nel 2022 grazie a questa variazione? Beh, la prima domanda naturalmente non è una domanda per me, ma è una domanda da fare a Tim. Quello che vedo dal nostro punto di vista è che non abbiamo nessun cambiamento nella nostra policy, dovremmo rimanere nel portafoglio del gruppo Telecom Italia. Per quanto riguarda i 700 MHz, sì, stanno per arrivare, 700 MHz sostanzialmente di per sé non sono una questione di generazione di ricavi, perché 700 MHz forniranno una copertura ombrello per il 5G. Il vero punto di accelerazione deriva dalle maggiori frequenze, perché sappiamo che la strategia di copertura da parte degli operatori è più o meno in linea con questo schema, cioè 700 MHz o frequenze inferiori per la copertura d'ombrello, poi 3,4 GHz per le celle tradizionali e più di 10 GHz per le small cell. Quindi il vero momento di sviluppo per il deployment delle small cell sarà la disponibilità delle frequenze di spettro e delle tecnologie per poter utilizzare lo spettro fino a 10 GHz. Ok, grazie mille.
Next question comes from me.
Prossima domanda da Guy Bibi della Macri.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Una domanda molto rapida, o magari due. Avete citato a livello del backhaul che ci sono tutta una serie di priorità di collegamento. L'avete data come motivazione del backlog. Può dirci qualcosa di più? Dal punto di vista della rete attuale, avete detto che è praticamente tutta indoor. Probabilmente ci sarà qualcun altro che fa appunto il backhaul sulle small cell attualmente. Chi è? Insomma, potete confermare questa cosa, ma anche per il futuro, pensate che le small cell possano andare outdoor e allora sarete in grado di dare il backhauling alla connettività quando è al di fuori, appunto, o questo implica, come dire, che cosa succede a livello di lungo termine per quanto riguarda il backhauling? Grazie, come ho già detto prima, il backhauling è una cosa che noi dobbiamo continuare a sviluppare e c'è un accordo molto chiaro sulle priorità con i nostri clienti su dove vogliono essere collegati attraverso la fibra e se hanno intenzione di pagare la fibra. Ci sono anche delle problematiche che sono state appunto affrontate nei mesi scorsi relativamente alle nostre capacità, possibilità, processo, tool, IT, le posso dare un colore ulteriore a questo proposito, vale a dire nell'ambito della struttura organizzativa degli operatori del mobile. Di solito chi ha a che fare con le fibre sono completamente diversi rispetto a coloro che si occupano della copertura radio, quindi potrei essere decisamente molto trasparente nel dire che continuiamo ad avere delle problematiche tenendo in considerazione quello che sta accadendo. Siamo sempre fiduciosi che queste problematiche verranno affrontate a breve, ma lei ha ragione, abbiamo accumulato un ritardo. Secondo, small cell, argomento molto interessante, questo è il motivo per il quale l'indoor sta decollando, è proprio che come dire, i proprietari dei terreni o comunque i proprietari dei siti si rendono sempre più conto che avendo una buona copertura e con un buon servizio all'interno, anche se hanno già appunto il wifi, è un punto in più per i loro luoghi, e quindi gli ospedali, i campus universitari, gli alberghi eccetera sono tutti interessati nell'avere, come dire, una copertura multioperatore. Ecco perché appunto il settore indoor sta decollando. Nell'ambito dell'indoor di solito la fibra non viene fornita dal provider delle small cell, perché se lei prende in considerazione diciamo per esempio il piano del sistema distributed antenna, abbiamo il cosiddetto carrier hotel che di solito è all'interno del luogo quando noi appunto mettiamo le nostre strutture, e noi lì facciamo da host dell'operatore mobile che con la fibra arriva al carrier hotel, e poi il backhauling dal carrier hotel all'unità remota, che in questo caso, nel caso dell'indoor, è interno, viene fatto da noi. Nel caso invece di quanto riguarda tutto quello che c'è outdoor, noi saremo sempre in grado di dare la fibra, quindi la fibra è inclusa nel nostro settore small cell come proposta di servizio. Grazie.
Next question.
Prossima. Max Gilbert, New Street Research. Sì, grazie. Una domanda a proposito del rinegoziati. Avete ancora il 46% del target da coprire, ma probabilmente dovrete rivedere i negoziati, rinegoziare i contratti. Ci saranno ulteriori sconti incrementali? C'era un 25%. Questo dovrebbe ridursi, aumentare nel futuro? Cosa succederà? Grazie. Beh, la rinegoziazione dei contratti è uno dei processi più accretive che gestiamo. I rinegoziati non sono un'attività semplice, come si sa. Abbiamo già rinegoziato il 54% dei contratti che abbiamo in essere. E come stavo dicendo precedentemente,
La forza della rinegoziazione si riflette chiaramente nella riduzione del costo medio di affitto per sito. Dobbiamo continuare in questo senso. Internamente dicevo che lavoriamo per dipingere il Golden Bridge. Non appena si termina, bisogna ricominciare dall'inizio. Quindi stiamo rinegoziando adesso per la seconda volta i contratti che avevamo già rinegoziato due anni fa. È chiaro che le rinegoziazioni, le pure rinegoziazioni, possono farci perdere qualcosa in termini di traction. È chiaro che possiamo passare da un 25% ad un 23-22%, però continuiamo ad inventare delle formule finanziarie che ci permettano di mantenere forza all'interno di questo processo. Tanto per darvi un esempio, abbiamo introdotto 3-4 trimestri fa, circa un anno fa, il pagamento anticipato, dove noi siamo pronti a pagare 6 anni in anticipo con 6 anni d'anticipo per ricevere uno sconto del 30-40% dipendentemente. Questa è una cosa che sta aumentando, perché i proprietari di terreno in moltissimi casi sono pronti a pagare anticipatamente in cambio di uno sconto poi nel lungo termine. Quindi devo dire che le pure rinegoziazioni stanno forse perdendo qualcosa, però noi continueremo. Siamo al 46% dei contratti che devono essere rinegoziati e dovremo continuare ad inventare nuove formule per mantenere naturalmente la nostra capacità contrattuale in questi processi. Sì, un'ultima cosa, un'ulteriore chiarificazione. L'obiettivo delle 4.000 per le small cell, sono 4.000 attive alla fine del 2018 oppure stiamo parlando di quelle che sono in trattativa? No, attive e capaci di generare reddito entro la fine del 2018. Ritenete di poter raggiungere quel risultato? Sì, assolutamente sì. Ok, benissimo, grazie mille.
Domanda John Tandana di RBC a lei. Buongiorno. Per i appunto 200 nuovi POP, possiamo darci una suddivisione tra MNO, wireless broadband e tutti gli altri clienti? Grazie. Buongiorno John, grazie per la domanda. Sì, la maggioranza dei punti di servizio sono stati richiesti e approntati, e credo che ci sia un equilibrio fra gli operatori mobili, perché lei sa per esempio che Vodafone continua ad espandere la sua rete sulla base appunto dell'accordo di condivisione con TIM, e quindi aumenta il contratto dei Vodafone, mentre invece pochi per il Wind Dutch, una porzione rilevante al provider fisso che continua per esempio a espandere la rete, uno per esempio in modo particolare nelle grandi città, e poi una porzione ridotta rispetto ai provider IoT. Quindi io direi un terzo la scomposizione. Grazie, eccellente, grazie mille. Grazie John. Questa è stata l'ultima domanda. Vi ringrazio tutti per aver preso parte alla nostra conference call. Ancora una volta ci fa davvero piacere annunciarvi una serie di buoni risultati per questo trimestre. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci. La conference call è terminata, grazie.